senta, io non sono abbastanza, cominciamo da Luca, perché io non sono abbastanza esperto di Confucio per dare la risposta. Io le so però dire che da quel poco che ho letto c'è scritto proprio di tutto, è un po' come noi usiamo il Corano o la Bibbia. Nella Bibbia ci sono delle cose di strangolare il proprio nemico nel Vecchio Testamento e poi di volergli bene, insomma, che noi abbiamo usato storicamente senza fare un'interpretazione generale. Ecco, quindi mentre potrei parlare di questi aspetti nel cristianesimo, sì, io sul confucianesimo non mi sento di dare un'interpretazione generale, dico però una cosa, che la Cina dal punto di vista della politica estera non ha mai avuto un atteggiamento aggressivo, a me questo è quello che gli analisti dicono, insomma, no? Certamente l'idea di diventare il sole ce l'hanno, ecco, immagino, perché è l'ambizione di un paese nuovo che cresce. E non dimentichi che sono passati 20 secoli dall'epoca di Gesù Cristo. Per 17 secoli e mezzo il prodotto lordo più elevato pro capite è stato della Cina, e nel Rinascimento era solo la Toscana ha toccato un momento, dicono gli storici economici, voi come faccio a farti conti, non chiedetemelo perché per favore non... però sono lì, cioè, sono studiato centinaia di persone, sono tutti d'accordo su questo aspetto, quindi attenzione che non è poi un fatto che abbia violentato la storia. Quello che posso dire è che non c'è nessuna manifestazione di avere una politica aggressiva, c'è indubbiamente una, secondo me, una crescente attenzione al mare che gli sta intorno, cioè a definire i confini. C'è però uno scontro in atto, un possibile scontro. Questo mi porta a ritroso alla domanda sul blocco euro-russo rispetto al G2. Ma il G2, cioè il G2, l'alleanza fra Stati Uniti e Cina, un giorno c'è, un giorno non c'è, ma la scorsa settimana Obama è andato in India e se uno lo analizza dal punto di vista cinese è stato un provocatore, insomma, cioè Bhatti d'India ha fatto questo meraviglioso discorso di apertura alla democrazia indiana, ma che certamente non è piaciuto ai cinesi, e non vedo in questo momento un'alleanza cino-americana. Potrà anche avvenire, ma insomma non ci sono gli elementi concreti per descriverla. E nella mia personale esperienza vi posso assicurare che la Cina avrebbe amato, amerebbe anche oggi un'Europa più forte. Quando si è trattato, vedete, l'Europa abbiamo instaurato all'inizio della mia presidenza della Commissione Europea i colloqui annuali con la Cina, no? Il cosiddetto bilaterale, ed era interessantissimo perché i bilaterali intorno alla nascita dell'euro andavo col sol, questi colloqui si fa con un bel librone così con tutti i problemi, no? La dogana delle noccioline, tante belle cose, problemi, e poi ci sono alcune cose importanti, no? Il presidente cinese del dossier non gli fregava assolutamente niente. La cosa che mi domandava, ma è l'euro? Voi farete davvero l'euro? Dico sì, l'abbiamo deciso, lo metteremo in atto fra 2 anni, dice, ma sparirà davvero il marco tedesco, il franco francese, della lira non manca tutto niente? Dico sì. Ma avete addirittura una moneta di carta unica, ma com'è possibile? Questo grande senso. E potremmo prenderlo nelle riserve? Via così. Poi il primo anno, quando è arrivato l'euro, voi vi ricordate che nel primo anno si è abbassato, no? aveva fatto al vertice cinese con un senso un po' di disagio, no? E lui mi dice: ah presidente, lei mi ha dato un cattivo consiglio, ma io continuerò a comprare euro fino a che non ne avrò uguale al dollaro, poi vediamo perché non è successo. Per due motivi: primo, perché l'euro salirà di valore, mi hanno dato i miei esperti e ci ha preso; secondo luogo, perché io voglio vivere in un mondo in cui non ci sia uno solo a comandare, e allora per me l'euro vicino al dollaro è una garanzia anche per la Cina. E pensate, sono passati esattamente nell'uno 10 anni quasi da quel colloquio ed è tutto cambiato, perché oggi la Cina non accetta più l'euro, non accetterà mai più una soluzione del sistema monetario internazionale in cui non ci sia anche il renminbi, lo yuan. Vedete, quando vi dico che è cambiato il mondo, no? lo sentite cambiare proprio concretamente, no? Vedete che le cose cambiano. In questo senso, no? non vedo per ora un segno forte del G2, mentre devo anche dire che non vedo una ragione di tensione, onestamente non ne vedo neanche uno di tensione fra Russia, Europa e America. Voglio dire, c'è, si direbbe in termini popolari, whisky and soda, insomma, no? Oppure vodka e caviale, com'è? Perché questi hanno più di energia, hanno bisogno di tecnologia, hanno più territorio, possibilità potenziali di produzione alimentare, non vedo interessi divergenti fra la Russia e l'Europa, e nemmeno gli Stati Uniti. In più la Russia ha un problema veramente molto forte, c'è scritto proprio, sarà domani sul Messaggero, un articolo in cui tocco anche questo argomento, ma nel più grande territorio del mondo c'è la popolazione in diminuzione vorticosa, no? Perché dagli Urali fino all'Oceano Pacifico ci sono 45 milioni di persone che nelle proiezioni future arriveranno a 25 milioni in due generazioni, cioè del tutto deserto, quindi hanno bisogno di un aiuto tecnico. Quindi voglio dire, questo eventuale rapporto io lo vedo abbastanza naturale, insomma, no? Noi abbiamo bisogno di gas, loro hanno bisogno di tecnologie, io credo che in questa direzione si faranno dei progressi futuri, ma questo non vuol dire spaccare il mondo in due, uno contro l'altro, no? Ma semplicemente tener conto di alcune complementarietà di cui si ha bisogno per il futuro. Sull'ambiente io sono estremamente preoccupato, e anche questo è l'ambiente. L'Unione Europea sull'ambiente è stata la precursora di tutto. Se c'è stato Kyoto è stato perché l'Unione Europea l'ha voluto. Io ho passato mesi a lavorare su questo, non perché il protocollo di Kyoto fosse perfetto, ma perché di fronte a problemi che vanno oltre i confini ci vuole una soluzione che vada oltre i confini. Il problema ambientale non è solubile dal singolo paese, in questo senso dico che è un'epoca in cui avremo bisogno di una crescente forte autorità dell'ONU, no? Perché il problema ambientale c'è poco da fare, insomma, no? Le nuvole non si fermano o i tornado non si fermano al confine, insomma, no? Siamo andati a Copenaghen l'anno dopo, in cui l'Europa leader è rimasta fuori dalla porta, perché ogni paese europeo cantava la sua musica, e quindi all'ultimo minuto i cinesi e gli americani hanno chiuso le cose senza un grande accordo, ma tutto sommato nemmeno ammettendo l'Europa ai colloqui. Queste sono le cose che, ecco. Poi guardate, attenzione di non guardare il mondo con l'occhio, secondo me qui siamo molti un po' attempati di età, no? E abbiamo la testa un po' distorta. perché in fondo siamo nati nel mondo ordinato della guerra fredda, ci siamo rimasti lì. Guardate che il mondo di oggi c'è una mobilità tale. Io vi faccio solo un esempio: la Turchia e il Brasile. La Turchia sta crescendo un ritmo impressionante, il Brasile ancora di più. Il Brasile sono sempre rimasti fedeli alleati degli Stati Uniti, fedeli e indispensabili. Il Brasile è indispensabile perché non si espandesse un populismo anarchico nell'America Latina. La Turchia è indispensabile, il famoso baluardo della NATO, eccetera, eccetera. Entrambi i paesi hanno utilizzato la loro indispensabilità per fare una politica di potenza regionale e per rendersi autonomo. Il Brasile in Africa è un altro dei protagonisti, prima non l'ho citato per essere molto più breve, ma nei paesi africani oggi l'ambasciatore brasiliano è assai più importante che non qualsiasi ambasciatore europeo, perché la cosa è così, eccetto naturalmente i paesi francofoni in cui si, ma a livello globale è molto più importante che non... La Turchia ha un ruolo di potenza regionale ormai in Medio Oriente, si è staccata dall'alleanza stretta con Israele. Questo non vuol dire assolutamente che abbiano, usciamo dalla mentalità della guerra fredda, non vuol dire assolutamente che abbiano abbandonato l'Occidente, o siano con i terroristi, o siano con... semplicemente ballano da soli, hanno acquistato un ruolo di potenza regionale, e la Turchia in Kazakistan, in Turkmenistan, in Azerbaijan, le imprese turche sono assolutamente dominanti, e poi tanto per dimostrare che sanno ballare anche in compagnia hanno fatto la proposta nucleare all'Iran, che non è certamente piaciuta agli Stati Uniti, anche se solo per uso pacifico, con molto controllo, proprio per dimostrare che è un mondo che è diventato un mondo articolato, in cui ci sono mille balli diversi, in cui i colori sono molto più di quelli che non erano in passato. Allora ancora il discorso dell'arbitro dell'arbitrato delle Nazioni Unite, di tutti questi aspetti, ma vorrei che noi non semplificassimo con G2, G3, perché è veramente un mondo diverso. E l'Iran, al di là del problema nucleare specifico, ma tutta la sua strategia è quella anch'essa di ricavarsi un ruolo di potenza regionale, insomma, no? Mentre prima, di fronte al mondo diviso in due, non c'era alcuna possibilità di questi che io chiamo balletti, no? Di questi movimenti, eccetera. Adesso è tutto un mondo in movimento, insomma, no? Per questo che la frammentazione nostra è ancora più dannosa di quello che noi non pensiamo. La prima domanda molto seria, cioè dice sostanzialmente: se non c'è un ideale comune non c'è un'unità politica. Ragazzi, so anch'io che il problema del demos, come dicono gli scienziati politici, cioè dell'avere una concezione comune del mondo, è importante, ma prima di tutto è un discorso che va a mille sfumature, no? Ci sono tante cose in comune tra paesi europei, tante differenze, ma l'Europa, intendiamoci, nessuno ha mai preteso che diventi una nazione, o nemmeno che diventiamo come gli Stati Uniti. Io quando entro il Parlamento Europeo, quando entravo, 22 lingue diverse, 22, però la Commissione Europea si lavorava solo con tre lingue, tutte assieme, no? E questo senso che ogni paese si rappresenta al Parlamento con la sua identità, la sua storia, perché l'abbiamo profondato sulle grandi decisioni che decidono il futuro nostro e i nostri figli, si sta assieme perché c'è questo grande interesse, poi stiamo anche attenti perché quando io ho avuto fortissimi scontri su questo, ovviamente con Tony Blair, no? Che diciamo il nostro demos, noi siamo diversi, e così via, abbiamo un demos diverso, E poi quando c'è stato il Trattato di Lisbona ci siamo scontrati perché lui non ha voluto né la bandiera né l'inno europeo. Dico, ma allora scusate, ma proprio tu che dici che dobbiamo creare il demos prima di creare l'Europa, ci sono due simboli che a livello popolare rappresentano un'unità politica, sono la bandiera e sono l'inno nazionale. Dico, facciamo almeno la coppa di football europeo adesso, perché è l'unica cosa che ci resta, insomma, di fronte a questo discorso, no? E voglio dire, so benissimo che non abbiamo un demos completo, ma prima di tutto noi, l'Europa non vuole creare uno Stato di tipo federale come gli Stati Uniti, le autonomie sono fortissime, anzi con l'Europa sono aumentate ovunque le autonomie, ovunque, no? La sussidiarietà è una parola medievale che è difficile da spiegare, ma è radicata profondamente in Europa, e nessuno vuole un impero centralizzato, in questo senso dico, il demos si crea e si costruisce ad agio, e si costruisce per quello che noi dobbiamo fare assieme, non per creare una nazione. Quindi io mi opporrei, vuol dire la sanità, il welfare, l'istruzione, non devono mica essere a livello europeo, ma una grande ricerca scientifica, se vogliamo fare un sistema satellitare e non vogliamo essere in mano agli altri nelle cose più elementari quotidiane, dobbiamo essere assieme, cioè capire che ci sono queste diverse dimensioni. E poi i diritti, anche questa protezione delle minoranze, cioè, c'è anche un fatto emotivo che nasce, no? Mi ricordo che quando abbiamo avuto il primo colloquio, poi a quel punto la mia presidenza è finita, ma un primo colloquio di apertura dei negoziati con la Romania, no? Andiamo al Parlamento e tutti i partiti, tutti i rappresentanti dei partiti fanno il loro bel discorso, no? Si alza un signore, l'ultimo, un bel barbone, un signore dice, io sono il tale dei tali, sono membro della minoranza non ungherese del Parlamento romeno, pensate alla complessità dell'Europa, no? E fa un magnifico discorso in favore dell'Europa, lo fermo, dico, ma come mai lei... questo mi fa una risposta meravigliosa, dice, vede, mio nonno è stato ucciso perché minoranza, mio padre è stato mandato in esilio e sono nato in esilio perché minoranza, io voglio entrare in Europa perché l'Europa è un'unione di minoranze. Che bella definizione che voi possiate avere dell'Europa. Nessuno in questo senso, no? Tutti questi discorsi di creazione di piccoli gruppi o di un paese che vuole emergere sugli altri, eccetera, non sono lo spirito europeo. In questo senso vi ho insistito sui discorsi che faceva Cole, perché è lo spirito, è l'unione dei diritti, è l'unione delle minoranze. Ecco. Questo è quello che io voglio dall'Europa. Insomma, per carità. Io ripeto, quando ero in commissione non ho mai parlato italiano perché la lingua italiana non esisteva, ma quando entravo in Parlamento europeo non ho mai detto una parola che non fosse in italiano. Questa è l'Europa, io italiano fino in fondo, però nel momento in cui c'è bisogno di costruire il futuro, lo si costruisce nelle dimensioni e nel contesto che è adatto al futuro.